Mi sono reso conto che in teoria ho davanti meno anni di quello che ho vissuto. Però mi sono anche reso conto che ho vissuto intensamente gli anni migliori e ho iniziato a rallentare quando mi sono reso conto che migliori di quelli là non ce ne sono più stati. Ho capito che gli anni recenti non si possono più vivere come quelli di prima. No, io non ho nessuna invidia per i giovani, eh. Io sono orgoglioso di aver vissuto la gioventù che ho vissuto perché so che è stata la più bella. Non solo dell'Italia, ma di tutto il pianeta e di tutte le epoche. Vabbè, poi ognuno ha vissuto la propria età negli anni della propria età e diventa tutto relativo e sarà quel che sarà. Però ogni tanto capita che mi fermo a pensare che quegli anni là erano gli anni della libertà. E lo capisce solo chi è arrivato o ha superato la mia età. C'era di meno, ma c'era di più. C'erano cose che non torneranno più. Oggi, se vi guardate intorno, c'è tanta trasgressione, ma in un banale diffuso copione. Le tasche di fuori, l'intimo di fuori, l'etichetta di fuori, per sentirsi tutti trasgressori, tutti omologati con le stesse dipendenze, dal cellulare, dai social, dagli influencer, dai mass media, dalle mode, dagli eccessi, dalle regole. Viviamo in un'epoca dove attori privi di talento intrattengono un pubblico privo di cervello.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. È sabato 11 maggio sulle 13.06 e siamo in collegamento con Silver Nervuti. Ciao Silver.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti. 100, 101 con oggi, dai.
Domani sarai con me e non vedo l'ora di abbracciarti.
Domani saremo insieme.
Iniziamo a Villa Canapa e penso che sia anche il primo evento a cui partecipi dei miei.
Sì, diciamo che ci siamo visti a Siena quella volta.
Sì, ma l'organizzavo io.
Contro Fauci. Sì, certo. Comunque sì.
Sarà una bellissima giornata, vedrai. Iniziamo dal video introduttivo che abbiamo preso tra i vari, diciamo, video, come si possono chiamare? Pillole culturali, quelle che realizzi?
Non lo so, io parlo, io racconto, quindi poi logicamente io mi ritengo una formichina che parla al suo formicaio, poi man mano che si espande la cosa fa ancora più piacere.
Una domanda che volevo farti, cosa ti ha portato a realizzare questi video, quindi la tua esperienza di vita che poi ha formato il Silver Nervuti, tu sei regista o produttore comunque audiovisivo, molto seguito sui social.
Beh, sai, io sono videomaker da molti anni, vengo dalla radio, la TV, il teatro, la politica, il giornalismo, stampa, eccetera, quindi diciamo che ho fatto anche molte esperienze in tanti campi. E nel momento in cui arrivò questa nuova ventata di malattia mondiale, io appunto, come dico sempre, mi trovavo comodamente a Tenerife per fare appunto dei video musicali. E, nel momento in cui chiusero tutto, quindi logicamente dopo una decina di giorni, chiusero anche Tenerife come nel resto del mondo, si fermò al lavoro. A quel punto io, vedendo quello che stava succedendo, ho dovuto girare la telecamera su di me e cominciare a raccontare quello che stavo vedendo. A quel punto avevo già messo da parte così tante cose, perché io facevo già una rubrica ironica su quello che vedevo tutti i giorni su una TV web TV. Quindi cosa succede? Che però queste cose erano troppo serie e quindi, essendo serie, le mettevo da parte, non potevo scherzarci sopra. Poi però, quando vedevo che ho visto che erano così tante, ho detto, boh, adesso io le metto su, poi faccio un video, era così tanta roba, c'era 33 minuti di roba, e allora ho detto, beh, adesso lo metto su, magari un migliaio di persone lo vedono, poi io chissà. Ecco, fece subito 1,5 milioni, e me lo censurarono subito, 1,5 milioni così. Quindi dopo andrò, insomma, andando in giro, da lì partì tutto, ecco, questo è più o meno la...
Pensi che torneremo mai, Silver, in una situazione analoga a quella che abbiamo vissuto nel 2020, nel 2021, a breve?
Ma tu, Tutto può essere per il fatto che questi sono convinti. Comunque la mia idea è che questi tecnocrati, chiamiamoli così perché non sappiamo quanti sono, chi sono, cioè più o meno, vogliono dimezzare la popolazione mondiale. Quindi lo scopo è farlo in qualsiasi modo. Ci hanno provato prima con quello strano elemento virale che, per non fare nomi, che faceva fuori tutti quelli che si drogavano, cose così, no? Come dice, insomma, è difficile trovare parole senza spiegare. E poi con casi che vediamo più o meno anche da molti anni, in ogni caso, io dico sempre, non è solo di adesso, ma sono tanti anni che io con chiunque parlo in casa c'è un tumore, c'è un cancro, capito? Quindi c'è la ricerca, va avanti, ma la ricerca che non porta mai a niente, perché comunque se si vuole invece continuare così per dimezzare, però non era sufficiente, allora ci voleva proprio la terapia d'urto, cioè qualche cosa di veramente molto forte, però come fai a convincere la gente? La cominci solo con la paura, e quindi quello è stato il cavallo di Troia.
Dietro di te vedo delle vespe,
sì,
che mi danno il collegamento a un video, a un pezzetto, a uno stralcio di un tuo video che riguarda un po' l'evoluzione degli italiani.
Siamo negli anni 60, negli anni 70, anni 80, anni lontani ma non troppo. Chi si ricorda di queste scene significa che ha vissuto quei tempi. Non so però se tutti siete riusciti a capire cosa hanno di particolare queste immagini. Le avete capite o ve le devo spiegare? Vabbè, per chi non le ha capite faccio notare che si andava in moto senza il casco, in vespa, da soli o in compagnia, semplicemente allegri e spensierati perché era la normalità. Anche le pubblicità mostravano la semplicità, la vita di tutti i giorni, che erano allegri e spensierati perché era la normalità. Così come il cinema, che nei film di quegli anni ci ha raccontato episodi allegri e spensierati perché era la normalità. E si andava in auto senza cinture, seduti, sdraiati, in piedi, sui sedili, allegri e spensierati perché era la normalità. Certo che lo so, ne ho avute quattro di quelle macchinette. E i bambini venivano portati così, in auto, sui sedili, allegri e spensierati perché era la normalità.
La spensieratezza di quei tempi, Silver, io ti invidio, ti dico, perché io ho passato la mia gioventù, insomma, in verità ho 39 anni, però quando avevo 20 anni ero già intorno agli anni 2000, e ti devo dire la verità, che noi giovani vedevamo, insomma, la vostra invece gioventù come qualcosa di antica, di vetusta. Rivedendola adesso, magari avessi potuto viverla noi, la nostra generazione, quegli anni davvero, secondo me, incantevoli. Come vedi invece i ragazzi di oggi?
Beh, credo che ogni età abbia il suo tempo, logicamente, perché sai, poi ci sono anche quelli che dicono sì, però là, gli anni, eccetera. Io mi ricordo che quando ero ragazzino anch'io vedevo quelli degli anni 50 che ballavano il twist e il jagge, sai, quelle cose lì, antiquati, sai, invece noi abbiamo la disco music degli anni 70, capito, Jock McRae, Peter Frampton, sai, queste cose, andavamo in discoteca a ballare, quindi era una cosa molto diversa. E credo che nella generazione, anche i ragazzi di oggi, che però purtroppo le discoteche non esistono più, devono viverle in un altro modo. Logicamente, avendo chiuso tutte le discoteche, adesso sono tutti immersi dentro un cellulare, perché alla fine la tecnologia li ha un po' rincoglioniti, ma non è mica colpa loro, purtroppo siamo noi che abbiamo chiuso le discoteche e tutto il resto, quindi credo che sia anche un po' colpa nostra, come ho già detto, colpa dei boomer, che hanno stravolto un po' le cose, mentre invece avrebbero dovuto mantenere le cose di una volta migliorandole, perché devono essere moderne, diciamo. Che facciamo un po' l'esempio, come una macchina, quella che ha visto più lungo è la Mercedes, che ha mantenuto la stessa linea negli anni, modificando proprio piccoli dettagli, però una Mercedes di oggi non riesci più a riconoscere proprio bene di che anno sia, mentre invece tante altre gli hanno dato lo stesso nome come la 500 per dire che non ha niente a che fare con l'antica 500, perciò sono diverse maniere di aggiornare le cose nel tempo per farle piacere ai giovani che sono state un po' sbagliate, mentre invece noi abbiamo vissuto, cioè, ma perché dico questo? Per il fatto che oggi ci vediamo con queste restrizioni e allora pensiamo al passato, mentre prima non ci facevamo caso, perché comunque noi abbiamo fatto la nostra, loro fanno la loro, ognuno va per la sua strada e basta. Adesso ti rendi conto invece che fai caso anche dei dettagli che sono mancati, perché oggi ci mancano molto, le restrizioni che abbiamo sono veramente fuori luogo in qualsiasi ambiente.
Ci sono dei piccoli problemi di connessione, ma dovrebbe essere stabilizzata. Adesso sì. Mettiamo allora il video sui boomer. Ho qualche domanda da farti.
E così sono nati i boomers, la generazione dell'entusiasmo e della ripresa, della casa di proprietà, del posto fisso, delle pensioni, che mentre era distratto da quell'entusiasmo ha consegnato il futuro nelle mani di politici sempre più falsi, che hanno portato il paese a essere uno dei più corrotti d'Europa. L'Italia è ultima tra i paesi del G7 e al 42esimo posto dei paesi più corrotti al mondo. Eh sì, la nostra generazione ha creduto ai nuovi onesti, a chi doveva liberarci da quella corruzione. E così, da coerenti, onesti, educati e presi da esempio, abbiamo generato nuovi bugiardi e venditori di fumo che hanno messo le radici nei terreni più importanti. Ci siamo cascati come pivelli. E pensare che siamo anche gli ultimi ad aver attraversato la leva obbligatoria. Un lungo anno che nella sua inutilità bellica è comunque servito a molti per superare sacrifici, capire il senso di appartenenza a una comunità e li ha preparati ad affrontare le sfide della vita con più determinazione. Per qualcuno è stato un capitolo fondamentale nella crescita personale. Ho visto ragazzi entrare analfabeti e uscire un anno dopo con un carattere formato e più consapevole della vita. Poi purtroppo eliminarono la leva obbligatoria alla fine del 2004 e nei 20 anni seguenti abbiamo visto i risultati. Logicamente io immagino sempre di parlare con chi è cresciuto con certi valori e condivide i miei pensieri, aprendosi un varco in mezzo alla superficialità che domina l'era moderna e che non ci rappresenta più. In generale è molto triste vedere quanto sia superficiale e meschino il comportamento delle persone oggi. La coerenza è diventata un'entità virtuale, apparente. Per me coerenza è fare la cosa giusta anche quando nessuno ti sta guardando. L'amore è diventato solo un gioco, dove le persone si usano e si lasciano senza alcun rispetto per i sentimenti degli altri. In mezzo a tutta questa falsità e ipocrisia è diventato anormale comportarsi in modo normale. Abbiamo generi fluidi che si offendono se dai loro una connotazione legittima ma che non gradiscono.
No, se tutte le volte vengo interrotto.
Riesce a dirlo.
Ma Luxuria è un soprannome che lui si dà da solo lui. E che lui ritiene.
Dice lui? Perché dice
mi risulta
lui?
Che lei anagraficamente sia un maschio, mi sto quindi sbagliando? Lei,
peccato che non posso ricambiarla, che io non riesco a vedere un uomo in lei, guardi, ma che peccato.
Questo sono
altrimenti
problemi
avrei,
suoi,
avrei
io invece vedo un uomo in
non
lei,
a vedere
e quindi
se lei, lei
ma io non
un
voglio neanche entrare sul piano personale.
Una donna riesco a vedere per rispetto per lei le donne, facendo... abbi rispetto,
ma
no, abbi
è
rispetto
l'anagrafe
per le
che
cose
le dà del maschio, è l'anagrafe che le dà del maschio, poi lei può vestirsi da donna e la cosa non mi turba minimamente, faccia quello che vuole. Ma
che è
lei anagraficamente resta un maschio, lei ha a disposizione una legge dello Stato che le permette
bene,
di cambiare
però...
sesso, non l'ha fatto e quindi lei ha deciso di restare maschio. Se lei si sente insultato, vada all'anagrafe e faccia correggere.
Guardi, io non la chiamo al femminile denominazione. Per rispetto per le donne.
Mi chiami
capisci?
Come vuole.
Oh, io ricordo che Dio creò Adamo ed Eva, non Adamo e Stefano. Ma io vengo dal girone dei boomers. Dobbiamo imparare ad essere più inclusivi, anche con persone che non sanno nemmeno loro cosa sono. Oggi donna, domani uomo ma con la gonna, coi capelli davanti agli occhi e un corpo pieno di scarabocchi. Ma non ho detto tatuaggi, tatuaggi sono un'altra cosa. Ma io sono all'antica, lo so. Quando vedo queste cose mi viene da chiedere: scusa, ma non ce l'avevi un block notice? Viviamo insieme a una generazione multitasking, con una mano a digitare sullo smartphone e l'altra a reggere uno spritz. La mia generazione aveva sempre in mano una sigaretta, ma forse perché non c'era ancora lo Sprint. In casa, con un occhio sulla televisione accesa e l'altro sulle notifiche delle app ogni 20 secondi. Le persone di questa epoca sembrano essere guidate solo dal proprio egoismo e dalla mancanza di empatia. Che siano boomers, millennials, Y, Z, X, non cambia niente.
Affidiamo la nostra salute alle case farmaceutiche, i nostri soldi alle banche, i nostri figli alle scuole. Poi ci lamentiamo se siamo poveri, malati e che le nuove generazioni sono sempre più ritardate.
E l'ha detto un ragazzino, quindi...
I 30 secondi più incisivi della storia.
Sì, sì, sì.
Secondo te, Silver, credi che questo declino... sia inesorabile, lo vediamo nella società, nei media, nella salute, nella cultura, o forse è solo l'ultima parte di un ingranaggio scaduto che può permettere poi l'evoluzione di uno più grande?
Ma guarda, cioè, come evoluzione vediamo che se guardiamo il passato e tutta l'involuzione che c'è stata, vediamo che può andare solo in peggio, perché noi stiamo copiando, siamo molto americofili, come si dice, copiamo molto dall'America, quindi se vediamo i quartieri americani, i ghetti, eccetera, stiamo arrivando più o meno anche noi stiamo andando in quella direzione, perché vediamo che ormai alla cronaca ogni giorno, anche in pieno giorno, così succedono sempre delle cose poco gradite, la città è sempre più scarabocchiata, che chiamano arte, comunque sempre più scarabocchiata, vedi in giro nelle grandi città torsoli di biciclette, dove c'è rimasto solo il lucchetto, cose così che cioè, per chi è appunto viene dal boomerang, più che boomer, non vede bene queste cose, proprio perché ha vissuto quella gioventù in epoche dove potevi anche tenere la porta aperta di casa, per dire. Quindi non la vedo andare molto bene, però diciamo che quello che sta accadendo adesso può aver dato quel piccolo risveglio di coscienza appunto a una certa, anche a tutte le generazioni, anche in male, perché persone che ieri si amavano da un momento all'altro si sono odiate, almeno una parte ha odiato l'altra perché non ha obbedito a quello che sta succedendo, quindi già quello tra parenti, amici, quindi non è una cosa molto bella.
Ma guarda, ci pensavo ieri, che noi siamo stati talmente sormontati, invasi, nella maniera magari anche subdola, o a volte più, insomma, evidente, dalla propaganda filoamericana, in ogni ramo della nostra vita. Negli anni 90, con la musica, con lo sport, il basket, con i film, Hollywood. Cioè, non è facile, hai capito, rigettare come quella parte che ormai fa parte di noi. Cioè, hanno fatto un lavoro molto avanzato ed efficace da questo punto di vista. Quindi hanno creato un prodotto che alla fine li riguarda, che è una cosa loro.
Sì, anche perché se guardi solo anche i programmi televisivi, l'evoluzione dei programmi televisivi è sempre più trash, sempre più falsi, anche quelli che chiamano reality alla fine trovi che vengono tutti sgamati perché c'è sempre del falso dietro, tu vedi varie isole e tutto il resto, però dico, ma non ci vuole neanche tanto, non puoi pensare che su un'isola deserta ci siano delle persone che stanno parlando, arriva lì uno con una telecamera che è grande come una scatolone, perché non so se l'avete vista le telecamere di Mediaset, per dire, o anche della Rai. Arriva lì e questi stanno praticamente, sono spontanei. No, magari aspettano solo proprio la telecamera per fare le cose, quindi non capisco come si fa a seguire certi programmi, o come 17 anni o 17 o 18 non mi ricordo, di Grande Fratello, cioè posso capire il primo anno la gente non sa che dietro gli specchi eccetera, ma ormai io ho visto un totale di anni fa una coppia che già appena mezz'ora che erano dentro erano già lì a letto insieme, quindi cioè, come dire, dovevi sempre bruciare i tempi, no? Perché, però dopo 17 anni, non so che fanno a tirare avanti così. E programmi quelle, le pupe, il secchione, uno stupido con una bionda, cioè, la De Filippi, ma come si fa? Non lo so, sinceramente. Io, sai, sono un boomer, sono rimasto mai buongiorno, sai, l'addizione perfetta, e il conduttore che doveva parlare bene, sai, altre cose.
programmi, programmare, riprogrammare la psiche umana, perché molti di questi ovviamente show sono nati anche per questo. Sì. Cosa manterresti in un mondo nuovo di quello vecchio?
Beh, cosa vuoi mantenere? Logico che dovresti mantenere solo le cose belle, ma poi le cose belle sono soggettive, perché ognuno, se appunto sto criticando quei programmi, ma qualcuno li trova belli, è logico che come fai a dire che secondo me è bello, ti devo dare quello lì. Naturale che tutti le TV, i produttori, tutto il resto devono andare dove va, dove vuole la massa, ma a volte invece la provocano un po', cioè gli diamo il trash perché così è una cosa strana, nuova, così la gente dopo si appassiona al trash e gliene possiamo dare ancora. E quello purtroppo è lo sbaglio che fanno i produttori, perché la colpa alla fine di chi inventa questi programmi sono sempre loro, quindi non è che noi... Io faccio sempre un esempio come per dire, cioè sono tutti questi programmi trash, poi viene fuori uno come un Fiorello o come... adesso non mi vengono altri nomi, comunque l'ultimo per dire Fiorello, che è uno che fa ridere, intrattiene, eccetera, non volgare, sempre pulito e tutto il resto. Quindi, insomma, a parte qualche minchiata che ha fatto per Sanremo, quelle cose che abbiamo già preso in esame nella covidiozia, però comunque come artista diciamo che è quello che può unire ancora un po' le due o tre generazioni. Ma ce ne sono altri come Panariello, come Crozza, insomma, cioè, ci sono artisti che rimangono nell'ora e fanno ridere perché sono simpatici e fanno ridere, non perché vengono fuori con la volgarità che è quella che fa ridere. Se spari la parolaccia volgare, logico, tutti ridono, però quella non è comicità, non è intrattenimento.
Cosa faresti per attrarre i ragazzi della nostra missione o battaglia o spirito evolutivo che diamo, guarda, alle nostre trasmissioni?
Non è facile, almeno io intanto è quello che già sto facendo, nel senso che il mio modo di fare video io sono un osservatore, quindi da videomaker osservo molto come guardano i video, quindi quando c'hai col cellulare che scorrono, i ragazzi di oggi non hanno più tempo, quindi devi fare tutto stretto, non devi dare il tempo di parlare, queste pause non vanno bene, devi sempre attaccare le parole, anzi i giovani vorrebbero anche che tagliassi anche mezza parola per andare più veloce. Quindi già quello è quello che faccio, mi scrivono, quindi vedo che mi scrivono molti giovani, e una cosa che invece vedo nelle serate che faccio, dove vado nei teatri, anche ieri l'altro sera a Brescia, ci sono 500 persone, il problema è che alla fine c'è sempre qualcuno, bello, c'è tanta gente, eccetera, ma dove sono i giovani? Non ci sono i giovani. E allora io dico sempre, sì, hai ragione, dov'è tuo figlio? Cioè, voi che siete 500 persone qui nella sala e vedo che c'è uno o due ragazzi giovani, dove sono i figli degli altri? Siete voi che vi lamentate di questo, ma siete voi che dovreste essere i primi a dire una sera tanto, vieni con me. Che cosa, cioè una sera, cioè non è che ti rubo chissà che cosa, una sera vieni con me, dice, dai parenti, andiamo a sentire questo, andiamo a fare quello, insomma stai con i tuoi genitori una sera e vedi un po' qualcosa di diverso, però quello sono i genitori che dovrebbero insegnare queste cose, e sono cose banali, non è che li forzi ad andare a vedere la sparatoria, cose, capito, cioè cosa normale, vai a teatro.
Domani, visto che è anche festa della mamma, mi raccomando mamma leonesse, guai a voi se non portate i vostri figli a festeggiare.
Appunto, vedi.
A Villa Canapa, così.
Esatto, vedi. Così. Oppure venite il 14 a San Marino che ci sono io.
Ecco, benissimo. Fate la tournée di 3 giorni.
Fate la tournée.
Tu prima hai detto che i ragazzi di oggi non hanno più tempo. In realtà loro di tempo ne hanno tantissimo, lo investono male. Secondo me non riescono più invece a concentrarsi per oltre 8 secondi. Cioè, questo certo. È quello che la società sta formando, soprattutto con l'utilizzo di dispositivi tecnologici.
Sì, perché lo vediamo nell'evoluzione, abbiamo avuto questi social, poi sono arrivati i Reels, quindi i Reels erano quelli di 30 secondi, dai 30 secondi siamo passati a 20 secondi, adesso c'è il TikTok che ti dà fuori, oppure anche il Instagram, cose da 8 secondi, 10 secondi, cose, e quindi non hai neanche il tempo di vederlo, e praticamente stanno concentrando quella cosa lì che deve capitare in quei 30 secondi cercare di tagliare il superfluo per farli diventare 20, poi farli diventare 20. Quindi è una cosa sempre più frenetica e sempre più veloce. Quando si trova qualcuno che parla, sì, perché secondo me, allora io, ecco, in quella pausa è già cambiato, capito? Proprio perché è così, cioè gli dai proprio il motivo di cambiare, e io è quello che cerco di evitare. Io parlo continuamente, tagli secchi molto veloci, e quello che devo dire cerco di dirlo in modo semplice, perché ci devono arrivare tutti. Io dico sempre, io ho terza media, quindi parlo in modo che mi capisco prima di tutto io, poi mi devono capire gli altri. Il modo di farlo è quello che ho imparato io, imparando anche dagli altri, perché io vedo i programmi delle Iene, o come Montemagno, come parla Montemagno, come parlano tanti che fanno video che sono molto attrattivi, e quindi anch'io ho usato un po' quella tecnica, e mettendoci però dentro ogni tanto una minchiatina, qualche cosa che, perché io parto sempre dal presupposto che dall'inizio ci hanno preso per il culo, quindi io devo prendere per il culo quelli che ci prendono per il culo, quindi ogni tanto io in mezzo ci devo mettere la minchiatina per far capire che io non sto parlando convinto di quello che dico, ma sto parlando anche per prenderli per il culo, perché si sappia che quando si dice una risata li seppellirà, io uso questo modo, il fatto che comunque gli faccio capire che se anche io un giorno mi dovessi andare perché capita qualcosa, io vado via col sorriso, perché so, e gli faccio capire che mi prendo per il culo.
A me fa impressione, Silver, pensare ai nuovi telefoni. Cioè, si stanno moltiplicando le telecamere, quelle frontali, quelle sul retro, per fotografare una vita che in realtà sta diventando sempre più misera di chi poi li acquista, perché questa è l'evoluzione che loro ti stanno dando. Fai sembrare la tua vita un film, in realtà quel film non sarebbe candidabile a molti Oscar. Ti ricordi i concerti di una volta? Ovviamente io e te abbiamo un po' di anni di differenza, però io mi ricordo, insomma, negli anni 90, che non c'erano ancora gli smartphone, la gente andava a un concerto, ballava, conosceva altre persone, ascoltava la musica. Tu invece vai oggi, vedi solo ragazzi con il dispositivo alzato in testa. Cioè, per portarti a casa cosa poi? Una visione, un piccolo pezzettino plastificato di un'emozione che non vuoi più? Cioè, a volte mi fa pensare questa cosa davvero, perché è la rappresentazione perfetta del mondo in cui stiamo vivendo adesso. Cioè, non conta tanto quello che provi tu, conta più l'esibire di aver provato magari una certa esperienza.
Beh sì, anche perché c'è, cioè, una cosa ad esempio che ci siamo fatti mangiare anche noi da questa cosa, perché mentre una volta andavamo in giro con una macchina fotografica, con un rullino che poi dovevi portare a stampare, poi dopo ti guardavi le foto sfogliandole, no, dalla bustina, adesso noi facciamo tutti foto, anche noi boomer, facciamo foto col cellulare, e poi quando gli iper boomer, cioè i nostri nonni o i nostri parenti, genitori, ci dicono ma dove le possiamo vedere quelle foto? Ah, lì ce l'ha nel telefonino. Vabbè, ma se allora cosa? C'ha una memoria di 3500 foto, ma sono tutte lì dentro. Eri lì a fare delle foto, ma poi non te le riguardi. E quindi siamo tutti un po' così, che bruciamo anche noi le tappe, non stampiamo più su carta tutte queste foto, o magari non trasferiamo nel computer per andare a vedere almeno i 16 nonni con uno schermo grande o nella TV di casa. No, le teniamo tutte lì dentro. E facciamo un magazzino, c'è proprio quella mancanza di quell'ostacolo lì dalla fotografia a vederla in famiglia, vederla insieme, perché anche se tuo nonno gli dici sì, te la faccio vedere, gliela fai sempre vedere in uno schermino da 7-8 pollici, quindi alla fine anche lì c'è un distacco grande, e noi siamo quella via di mezzo, no? Siamo quelli che hanno dovuto imparare per forza questa tecnologia e adesso la usiamo capendola poco anche noi, perché alla fine poi più o meno quelli della mia età o da poco della mia età in su, comunque le foto le devo guardare con gli occhiali, perché insomma siamo messi così.
Esatto. Poi vedi il bambino di 8 anni che è già lì che smanetta col telefono.
Ha voglia.
Casa sua. Ora, secondo me dovremmo mettere anche su Instagram o su altri social, sai, quelli delle foto utilissime, una tariffa di 1 euro a post. e su altri magari 20 centesimi a commenti su tutte le stronzate che dobbiamo assistere oggi giorno.
Cambierebbero molte cose. Sì. No, oltretutto sarebbe bello anche che i social mettessero, cioè, che ti devi iscrivere col tuo codice fiscale, il documento, eccetera, così c'è il nome e cognome vero, perché qui ormai sui social c'è una miliardata di account fasulli che creano dei casini ogni giorno, non ce n'è mai più fuori.
Purtroppo devo dire che sono d'accordo con te, anche se non mi piace l'idea di dover, certo. Perché hanno già i nostri dati e vedrai che nei prossimi mesi c'è chi l'ha già fatto, devi verificare il tuo account, quindi con un documento.
Sì, sempre con
tutto quello con che andrei a creare dopo. Sì. Non segnalano più il profilo, segnalano la persona che va a gestirlo. Però dall'altra parte, chi vuole invece fare attività di troll, non vengono mai perseguitati, non si trovano. E vedi, l'altra faccia della medaglia che ovviamente dobbiamo ricevere. Mostriamo questo altro tuo video.
Auto elettriche sì, auto elettriche no. Mettiamo in chiaro una cosa, le batterie non creano elettricità, immagazzinano elettricità generata altrove, soprattutto attraverso carbone, uranio, centrali a gas, generatori diesel. No, aspetta che mi sembri geopop. Voglio dire che l'affermazione che un'auto elettrica sia un veicolo a zero emissioni è un po' una minchiata. Ecco, così va meglio. Il 40% dell'elettricità prodotta proviene da centrali a carbone, quindi potremmo dire che il 40% delle auto elettriche su strada è a carbone. Carbone, carbone no, diciamo carboncino. Sì, carbonella. Ma non è tutto. Se sei entusiasta dell'auto elettrica e della rivoluzione green, dovresti guardare un po' più da vicino le batterie, poi le turbine eoliche e poi i pannelli solari. Una tipica batteria di auto elettrica da 100 kW pesa 500 kg e contiene tutta sta roba, che non sto qui a farti il pippone dei numeri, le montagne di manganese, i sacchi di cobalto, i bambini nelle miniere, che comunque ci sono anche per fare quel brillantino che hai regalato a tua moglie. All'interno ci sono oltre 6.000 cellule individuali agli ioni di litio. Per fare una batteria BEV devi elaborare tutte ste tonnellate di roba, che non sto qui a farti il pippone dei numeri, metti montagna, sposta montagne, bambini nelle miniere che lavorano da bambini anche per fare le Nike che usi per andare a basket. Alla fine di tutto questo tribolo hai scavato 200 tonnellate di crosta terrestre per una batteria. Sì, ma l'importante è seguire le mode. Prima era l'auto ibrida, poi l'auto elettrica, adesso aspettiamo l'auto vegana. Poi è la volta delle turbine eoliche, che sono il non plus ultra in termini di costi e distruzione ambientale. Ogni pala a vento pesa 1700 tonnellate, praticamente 23 case, e contiene tutte ste tonnellate di roba, che non sto qui a farti il pippone, metti montagne, sposta montagne, bambini nelle miniere, i brillantini, la Nike, eccetera, eccetera. Ognuna di queste tre pale pesa 36 tonnellate e ha una vita intorno ai 15 anni, poi vanno sostituite. Quindi, se guardiamo i costi nascosti in modo realistico, scopriamo che il green potrebbe fare più danni all'ambiente di quanto possa sembrare. E se dopo tutto questo pippone mi dici che il prezzo dell'elettricità prodotta con il gas sale perché sale il prezzo del gas, dovresti spiegarmi perché quello dell'elettricità prodotta con le rinnovabili sale, visto che non aumenta il prezzo del sole e del vento. Poi ti fanno il paragone dell'auto elettrica con lo smartphone, che anche quello ha la batteria, e se ti va bene quello ti deve andare bene anche quella, e si stava meglio quando si stava peggio, metti montagna, sposta montagna, tutte quelle minchiate. Però lo smartphone non ha avuto sussidi pubblici come l'auto elettrica. Quindi la domanda è, perché stanno cercando di convincere il consumatore? La logica fino a oggi mi dice che il consumatore si convince da solo. Da quando in qua in un'economia di mercato qualcuno deve imporre un prodotto al consumatore vietando la circolazione alla concorrenza? E i caterpillar che servono per scavare i materiali rari per le batterie, come credete che siano alimentati? L'elettrificazione totale è un rischio. Se noi volessimo trasformare tutto il parco macchine in elettrico, dovremmo aumentare la produzione di energia elettrica del 50%. Quindi dovrebbero dire le cose come stanno. Questi non vogliono sostituire le auto a benzina con le auto elettriche. Vogliono meno auto in circolazione. Sì, ok, potrebbe avere anche una sua valenza, ma il fatto è che quelli che te lo dicono vanno in giro con jet privati e ti puntano il dito dicendo che la tua Panda Euro 8 inquina. Anche perché quando parlano di green non senti mai parlare di piante o di animali, ma solo di pannelli solari, antenne e motori elettrici, vero? E per chi ha già capito, non passa inosservata nemmeno la manipolazione dei colori per veicolare messaggi ambigui. Verde. Il verde è il colore cardine per far passare per buona una qualsiasi imposizione. Ma affinché abbia gli effetti desiderati, il verde deve essere pronunciato nel politichese moderno, ovvero green.
Nel mondo, sì, grande green. Negli ultimi 100 anni sono state fatte delle invenzioni mostruose, secondo me, per poter rendere davvero l'energia e la mobilità green. Poi però vengono fatti questi brevetti, vengono acquistati a volte da grandi gruppi industriali e messi in un cassetto. Poi negli ultimi anni invece arriva questa nuova grandissima evoluzione dell'automobile elettrica, che in realtà a distanza di pochi anni si è rivelato un grandissimo fiasco, anche se moltissimi all'inizio hanno acquistato proprio per gli incentivi che c'erano, le rottamazioni della tua auto, ma che andava benissimo, però non era, sai, come volevano loro. E tu vai a dire all'interno del piccolo, insomma, l'estratto che abbiamo preso, che probabilmente l'idea di fondo è quella di rimuovere la mobilità che noi attualmente abbiamo. Cosa possiamo aggiungere?
Beh, guarda, questo è un discorso ampissimo che io ho racchiuso logicamente in pochi minuti, però ricordo anche che non ho citato all'interno di questo l'auto a... uno che aveva inventato l'auto ad acqua, l'auto a aria compressa, l'auto, poi c'è l'auto a idrogeno, insomma, cioè, sono tutte queste varianti, le batterie al sale, sono tante cose che hanno inventato nel tempo e che sono sparite nel nulla. E io dico sì, sì, perché sai, l'auto a aria compressa qui e là, perché aveva questo, miglioriamola, cioè la partenza può essere quella, però va ad aria compressa, vuol dire l'aria che c'è fuori e poi dopo ritorna fuori. Quindi perché dobbiamo continuare? Io sono il primo a dire per quale motivo dobbiamo continuare a succhiare petrolio. Come ad esempio, quando ricordo che il metano ti dà una mano, noi abbiamo il metano sotto di noi, abbiamo installato centinaia e centinaia di pozzi petroliferi per il gas e per il metano, e poi li abbiamo tutti chiusi. Cioè, per quale motivo? Prima mi dava una mano, adesso abbiamo chiuso tutto. E dire che ci voleva ben poco. Perché li abbiamo chiusi? Allora qualcuno dice sì, perché abbiamo chiuso quelli, perché siamo obbligati a prendere allora non è più una questione di ambiente, sono questione di commercio e tutto il resto. Ma proprio stamattina, e ce l'ho ancora aperto nel computer, mi è passata davanti una notizia e poi sono andato a verificare nei porti belgi e tedeschi. Ci sono migliaia, non centinaia, migliaia di auto giapponesi, auto cinesi, ferme parcheggiate. E allora sono andato a vedere. È vero, cioè ci sono proprio distese, tu vedi una distesa di auto elettriche, perché c'è un surplus di produzione cinese, le hanno mandate via tutte, e poi sapendo che tutto questo flusso avrebbe creato dei dazi per la Cina, hanno detto intanto quelli che mandiamo là sono già là, nel momento che metteranno i dazi, quindi costeranno di più, noi li abbiamo già là e le vendiamo da là, però intanto ci sono macchine che sono ferme lì da un anno, le batterie che sono ferme lì da un anno. Come saranno? Poi dopo vai a vedere, colleghi, questa cosa con i servizi che ogni tanto fa qualcuno, che prova, oggi abbiamo fatto il percorso Milano-Napoli con la batteria, con l'auto elettrica, eccetera. Però è successo questo, se c'è quello, e non siamo riusciti a arrivare fino alla fine. Perché? Perché comunque non è quello che ti dicono loro, insomma. Quindi finché fai il giretto in città, finché sei intorno e hai la tua casa dove puoi caricarlo nella tua presa, è un conto. Poi dopo viene a sapere che se invece abiti in un condominio, parcheggi, che c'è il parcheggio elettrico sotto casa, cioè vai a parcheggiare, la carichi, però a una certa ora la devi tirare via, perché devono caricare anche gli altri. Quindi diventa uno sbattimento che alla fine è tutto molto torbido, il fatto che non puoi, i traghetti non accettano più le macchine elettriche, le auto elettriche nei parcheggi sotterranei e tutto il resto, che sembra quasi... la ripetizione di quando all'inizio non accettavano le macchine a GPL o metano, no, nei sotterranei. È un'evoluzione strana, cioè, io sono il primo a dire che sarebbe meglio usare qualcosa che non brucia carburante, però il fatto che per il momento non abbiamo ancora inventato niente, o non l'abbiamo voluto inventare.
più la seconda, mi sa. Il titolo Scherzate con il fuoco, ovviamente, questo è un disclaimer, non è riferito alle auto elettriche o le loro colonnine, perché mi sembra che ultimamente molto insolite, molto insolite. A volte però, vedi, mi ha fatto riflettere quello che hai detto, ci dimentichiamo dei veri e propri ecomostri. Vuoi saperne uno, per esempio, l'hai detto tu, la sovrapproduzione di prodotti che vanno poi messi in parcheggio e loro lo sanno già a monte che avranno mai venduti. Certo. Ma fa parte delle regole del ciclo, dell'economia. Oppure, non so, il packaging estremo che c'è in ogni articolo del supermercato o dall'avvento di Amazon e degli e-commerce. Vediamo anche qui un altro ecomostro. E poi gli stessi, hai capito, fanno la propaganda green, ti scrivono sul pacchetto che sono stati risparmiati tot, che così chiamano, CO2, tot grammi. Cioè, è la follia totale e mi viene da pensare, ma hanno fatto una, non so, un incantesimo alla società di oggi. Perché davvero viene un po' fregate meno, vanno via dritti, non ci pensano minimamente, sì, a tutto questo.
Sì, anche perché in un video che sto finendo, sto proprio facendo una piccola cosa breve che dice, insomma, vado al supermercato, c'è l'uva nella plastica, la verdura nella plastica, anche nella plastica, e poi alla fine mi fanno pagare il sacchetto di plastica perché sennò inquinano l'ambiente. Cioè, davvero sono quelle cose che dici, beh, allora scusa, rimetti le bottiglie in vetro invece di farmi sei casse, sei bottiglie in cellofanate nella plastica, bottiglie di plastica che poi vanno buttate via come plastica, però alla fine, ma guardiamo anche veramente le cose come stanno. Io formichina faccio la differenziata, la plastica qui, la carta di là, poi vai a vedere in India, in Bangladesh, eccetera, sono fiumi di immondizia, di plastica, di tutto quello e quell'altro, però sono io quello che inquina. Allora, girate un po' la testolina dove ce n'è bisogno, fate fare le cose un po' tutti quanti e cerchiamo di parificare la popolazione che faccia allo stesso modo, non che io oltretutto mi vedo multare perché se devo fare una cosa non ho scartato bene, non ho fatto quello e quell'altro. Alla fine poi la gente magari si rompe, o forse non si rompe solo perché non lo sa, quindi se non glielo fate sapere, in India continueranno a fare le loro cose e noi continueremo a fare le nostre cose, però è come nell'auto elettrica, la prima cosa che ho detto, dico bene, va benissimo il fatto dell'auto elettrica, però non puoi dirmi che mi devo fermare lì a un'area di servizio e aspettare 2 ore per la carica, dovevi inventare una macchina elettrica dove il pacco batteria si può estrarre, grande, logicamente si estrae con un macchinario, con un muletto, con quello che ti pare, eccetera, dove tu stacchi un pezzo di batteria, metti dentro la batteria e te ne vai. Quello sarebbe davvero un'involuzione. Cambi la progettazione della macchina, fai in modo che sia fatto così. Le biciclette elettriche sono fatte in questo modo. C'è un pacco di batterie che tu lo togli, lo metti in carica, mentre metti dentro un altro pacco e te ne vai. Quindi non ci voleva molto a creare una cosa del genere. È un po' come si fa con chi ha ancora i fornelli con la bombola, per dire, no, va, porta una bombola vuota, ne prende un'altra e va a casa. Quindi non vedo questa problematica, se non la volevano vedere loro. Però così invece mi sembra che abbia talmente tante problematiche piccole che alla fine fanno. Cioè, uno che compra una macchina elettrica vabbè, ci può credere, assolutamente, però rimane il fatto che ne ha un'altra in garage a benzina, oppure gira lì intorno e fa dei giretti piccolini e non arriva mai a 400 km.
È proprio l'involuzione totale, perché non è solo il discorso elettrico, tutti i prodotti realizzati da un anno, un certo anno in poi, hanno iniziato a rompersi più facilmente rispetto, non so, ti faccio esempio sugli smartphone, quelli degli anni 90, potevi lanciarli dal quinto piano, che lo potevi raccogliere tranquillamente, adesso ti scivola un attimo, succede di tutto. Cioè, tutto un cambiamento che loro hanno ovviamente creato per poi poter venderti l'accessorio, i prodotti correlati e darsi sempre un tono. Però siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia più sostenibile questa visione del mondo, quella commerciale, ovviamente. Ma cosa deve accadere, secondo te, per avere un ritorno a una sorta di normalità? Perché io sono della visione che non si può più frenare questa spinta che loro hanno, arriveranno a un certo punto di esplosione o di implosione, e allora si potrà ricreare qualcosa. Altri pensano invece che si possa intervenire e riportare, insomma, certe tematiche sulla buona strada. La visione di Silver Nervuti.
Beh, quello devono farlo i governi, sono i governi che devono imporre delle cose, perché come hanno imposto il pagamento appunto del sacchetto al supermercato, puoi imporre anche che dal giorno tot, dall'anno tot, non si potranno più fare confezioni di plastica, eccetera. Se vai a comprare le cose non ci vogliono più, io non devo vedere, vado al supermercato e vedo che c'è una mela dentro una scatola di plastica, o due mele, o un grappolino d'uva dentro una scatola di plastica, perché alla fine è logico che io la plastica la devo buttare via di nuovo. Quindi non, se non viene dall'alto questa cosa, come ad esempio, certo che sicuramente la gente non sarà molto contenta perché ha fatto un casino bestiale per uno sacchetto di plastica da pochi centesimi, figurati poi se dovessero togliere tutta la plastica e dovessero far pagare qualche cosa in più. Però basta solo imporlo e le case si adatterebbero per forza a quello. Possiamo tornare benissimo come una volta avere, invece di portare a casa delle valanghe di bottiglie di acqua, avere ancora le bottiglie di vetro che viene riciclato, viene ritirato e tutto il resto. Come anche un Amazon che ormai è tutto bello scatolato con le scatole che oltretutto che delle volte non c'è di quella misura, quindi ti mandano uno scatolone enorme con dentro pluriball, polistirolo, eccetera, per tenere dentro una cosina piccola così, perché tanto è, però quello è cartone che tu lo andrai a buttare via e tutto il resto. Quindi anche lì potrebbe esserci anche una rivoluzione, nel senso che può imporre il fatto che a questo grande colosso faccia delle confezioni anche in plastica, per dire, però in plastica che tu riporti da dove l'hai preso, capito? Quindi, però pian piano la gente si abitua a tutto se lo fai fare obbligatoriamente, come hai fatto fare tante altre cose. Sai, come il carrello della spesa, li lasciavano tutti in giro, però nel momento in cui gli hai fatto mettere dentro la monetina, adesso alla fine in giro i carrelli non ce ne sono più, non ci vuole tanto, no? E dire che basterebbe ben poco, ma se non è a monte, se non ci pensano a monte i nostri governi, che a quanto pare pensano solo a fare delle minchiate e a darci delle restrizioni maggiori ogni volta, come ad esempio io che sono di Bologna e ho la città 30, cioè i 30 all'ora, quando io ho fatto il video che dicevo degli anni passati, avevamo macchine che all'epoca, quando avevamo le Prince, le Simca 1000, c'erano i limiti a 50 all'ora. Oggi che abbiamo delle macchine con l'ABS, l'SR, tutte quelle cose, che freniamo in praticamente in un decimo di quelle macchine di allora, abbiamo ancora i 50 all'ora. Anzi, invece di migliorare, abbiamo peggiorato, quindi 30 all'ora. 30 all'ora vuol dire che la macchina è più sicura, è l'autista che non è più sicuro. Quindi c'è un'involuzione anche lì, l'autista il pilota che guida questa macchina si è più rincoglionito di come eravamo, di come erano i nostri genitori dell'epoca, e quindi adesso c'è bisogno di farli andare ancora più piano, nonostante abbiano delle macchine che vanno più veloci, sono molto più sicure. Tutto questo è l'insieme di cose, cioè, è inutile che mi mettano queste restrizioni appunto dallo Stato o comunque dalle regioni o dal comune di abbassare i limiti di velocità, quando invece dovresti insegnare di più alla gente a guidare. Non ci vorrebbe molto, e io faccio sempre l'esempio, quando non avevamo le cinture, non avevamo il casco, e dicono sì, però la sicurezza, oh, ma non è mica obbligatorio fare degli incidenti. Cioè, io vi ricordo sempre che se fate un incidente c'è uno dei due che ha sbagliato. Quindi se tu elimini quelli che sbagliano, alla fine, io dico, cioè, io faccio un esempio per il fatto che io ho fatto per 20 anni, io facevo 300.000 chilometri all'anno, vuol dire 1.000 chilometri al giorno. Io non ho, in 34 anni di patente, non ho un incidente. Quindi non voglio essere il fenomeno, però cioè, non ci vuole molto, insegni la gente a guidare, alla fine non li fa più.
Ma tu eri abituato, vedi, a stare alla guida, però vedi, noi non ci rendiamo conto che tutte le direttive, tutte le evoluzioni, tutti i nuovi standard green portano solo a un'unica direzione: state a casa e non rompete i coglioni. Tu entri dentro un centro commerciale, vai nell'area di parte elettronica, ci sono mega stand con queste console, con i videogiochi, aree dedicate, tutto ti spinge il ragazzo, ma questo poi lo vediamo tranquillamente a livello oggettivo e concreto nelle nostre città, che ovviamente i campetti si sono svuotati perché sono tutti a casa a giocare, a cinciolare questi apparecchi, cosa che per carità anche la nostra generazione era in parte toccata, ma non dimenticavamo qual era il lato ludico, sociale delle altre attività che da bambino volevi fare. Adesso sono completamente estraniati. Quindi tutto va in quella direzione. Il costo più alto dell'energia, macchine che non puoi più utilizzare se non sono a norma come vogliono loro, i limiti dei 30 all'ora, barriere che continuo a inserire in ogni strada, e ovviamente il lavoro da casa. Lavori da casa, che ha anche dei pro, per come la vedo io, però tu devi stare a casa tua, Silver.
Sì, guarda anche il delivery, no? Tutti i ristoranti che puoi ordinare. Ma io vedo in giro, anche per Bologna, biciclette con tutti gli zainetti, no? Che portano il cibo a casa. E pian piano si sono moltiplicati questi servizi che portano a domicilio, e quindi anche la sera, col fatto che comunque le città sono un po' messe così, si va meno volentieri fuori, però c'è una marea appunto di questi che portano cose a casa, e tutto più o meno ti arriva a casa, tra quello, tra Amazon e tutti eBay e tutti gli altri servizi a casa. Un po' sono stati spinti, perché io ti dico, testimonianza personale, io la settimana scorsa ho rotto un alimentatore del computer tower di casa, e quindi sono andato a uno dei più grandi rivenditori di elettronica, eccetera, non ce l'hanno, c'è solo roba da vendere, basta, non ci sono ricambi, non c'è più niente, quindi ti tocca ordinarlo online, e alla fine l'unico modo era quello. Perciò siamo stati un po' portati a diversificare le cose e a massimizzare il più possibile il fatto che tu ordini online le cose. La comodità di avere le cose in un giorno, nel giorno dopo, addirittura anche in 12 ore dopo, perché ormai ci sono magazzini decentrati un po' nelle più grandi città. Queste cose noi le abbiamo prese, le abbiamo assorbite come comodità, perché logicamente viviamo sempre più veloci, e quindi il fatto che ordino oggi mi arriva domani, bello, non devo neanche andare fino al centro commerciale o al grande negozio, perché mi arriva di ding dong e vado in casa, comodo, certo, però fino a un certo punto, e come dicevi tu, anche noi da giovani, eccetera, anch'io mi spendevo quelle migliaia di sacchettini di gettoni per andare alla sala giochi e giocare, eccetera, però uscivi da quelle due ore di ludiche e poi te ne andavi fuori e vivevi la cosa normale, andare a giocare a pallone, insomma.
Secondo te è un passaggio intermedio per arrivare a un mondo distopico tipo Matrix?
Ma un pochino forse ce lo cerchiamo anche noi, perché tutti noi rincorriamo sempre la tecnologia, quindi la tecnologia è fatta in modo da evolversi continuamente, lo vediamo anche con, ad esempio, con l'intelligenza artificiale, che adesso sicuramente andrà a infilarsi in tutti gli ambiti, ci semplifica la vita in molte cose, però alla fine poi ci obbligherà a diventare sempre meno esperti in qualcosa, perché comunque tutte le cose di cui avremo bisogno scriveremo all'intelligenza artificiale di risolverci.
Allora che cazzo parte... viviamo a fare? Ma, no, perché cioè, continuiamo a delegare parti cognitive nostre a Google Maps e al riproduttore automatico e nel frattempo noi continuiamo a perdere funzioni cognitive senza che ci rendiamo conto, per passare tutta la nostra vita così e alla fine dire ma cosa ho vissuto a fare?
Ma pensa che invece dovrebbe essere l'esatto contrario, nel senso che se quelle cose lì me le fa l'intelligenza artificiale o me la fa quella macchina, quel robot, cioè io dovrei avere più tempo libero per me, guadagnare anche di più, perché comunque quello che sta facendo il lavoro materiale è una cosa che costa poco. Invece stranamente i guadagni di tutto questo vanno a finire ai soliti noti, che infatti adesso noi stiamo praticamente parlando di... Quando parlo di tecnocrati, parlo di chi ha bilioni di miliardi, di triliardi di dollari, che non sa più che cosa farsene, non sa più che cosa comprare, perché ormai ha comprato mezzo pianeta, e alla fine si stanno annoiando e dicono, facciamo una cosa, dai, dimezziamo la popolazione. Così, e poi li teniamo tutti belli chiusi in casa, e li teniamo profilati, perché adesso sono i nostri dati quelli che sono più importanti, quindi li teniamo profilati su quello che acquistano, dove vanno, come si spostano, con cosa pagano e tutto il resto. Il gioco forse è quello.
come gli animali, nel senso quelli utilizzati nelle catene produttive alimentari, in gabbietta ti viene a mangiare e a rompere le palle. Silver, grazie mille. Un anticipo su quello che magari ci racconterai domani sul palco di Villa Canapa.
Boh, non lo so neanche io, perché io di cos'era, ho fatto 200 video, quindi a seconda di quello che di cui si discute, vorrei parlare un po' anche di chi ci obbliga un po' a tutto questo, però vediamo un po' come parlarne.
Ci vediamo domani. Forza Leone.
Ok, ciao, ciao a tutti.